Al libro della Genesi. Dopo tali fatti fu rivolta a Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore mio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una gioventa di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo: sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni, ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grande ricchezza. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri, sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui per l'iniquità degli Amorrei, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo: alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. La terra dove abitano i Chenitti, i Chenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refraim, gli Amorei, i Cananei, i Gergesei e i Jebusei. Parola del Signore.
Sia Dio. Allora, come abbiamo sentito, ecco, abbiamo qui due scene praticamente, in cui i protagonisti sono solo Dio e Abramo. Il primo è una specie di nuovo racconto della vocazione di Abramo, dopo quello famosissimo, no, del capitolo 12. Qui Abramo, dice il testo, incontra Dio in una visione, non è un sogno, non è un'estasi, ma è una esperienza che Abramo fa, che è un'esperienza, possiamo dire, diversa da quella ordinaria, che si fa quotidianamente, ma è sempre un'esperienza concreta, un po' come la stessa cosa che accade agli apostoli quando Gesù li incontra dopo la resurrezione. Cioè, questo incontro che è qualcosa di soprannaturale, ma che è nello stesso tempo anche proprio un incontro concreto. E qui Abramo è descritto con i tratti, diciamo, di un profeta. Gli fu rivolta la parola del Signore, no? Si dice, no? Ecco, quindi è proprio il modo in cui vengono presentati i profeti. Quindi Abramo continua e sempre di più è l'uomo della parola di Dio, efficace e salvatrice, anche se vediamo sempre che lui si dibatte nella difficoltà di comprendere e di accogliere. E infatti, ecco, un altro elemento importante che ci fa mettere in relazione questo racconto con quello della prima chiamata di Abramo nel capitolo 12 è la diversità di atteggiamento di Abramo. Lì Abramo sembrava immediatamente disponibile alla chiamata di Dio, obbediente, sicuro, come saranno altri nella storia della salvezza, per esempio Mosè, no? O tra i profeti Isaia, no? Che dice chi manderò, manda me, lui si presenta, no? Mentre Geremia sarà un profeta sempre un po' più che gli dice, insomma, addio, ma chi, ma... Adesso invece vediamo che Abramo fa una domanda, abbiamo letto. Quindi adesso Abramo è un po' più dubbioso, se vogliamo. È fragile nella sua fede. Vedremo poi però, ecco, inizialmente è fragile nella fede, ma poi c'è un passaggio importante. Lui ha sempre presente il dramma della sua situazione. Lui è senza eredi e quindi tutti i suoi beni e anche la tradizione familiare, che per quei tempi era anche molto importante, anche oggi tutto sommato, no? Ma allora era fondamentale questo tramandarsi di padre in figlio le tradizioni antiche. Senza un figlio si disperderanno e non ci sarà soprattutto quella seppur debole, fragile immortalità che significa avere un figlio, no? Anche questo oggi, ma soprattutto allora, che non c'era una fede e una consapevolezza di una vita dopo la morte, l'unica possibilità che aveva l'uomo, cioè aveva due possibilità l'uomo per continuare a vivere dopo la sua morte: avere figli o fare opere che fossero ricordate dopo di lui. Ecco. Tutto questo mette Abramo in una condizione di dubbio, anche di sconforto, se vogliamo. Queste due tradizioni diverse, che appunto costituiscono queste due scene, hanno soggetti, abbiamo visto, diversi. Nel primo Abramo è il soggetto principale e probabilmente questo è un racconto che è nato al momento dell'esilio, appunto quando proprio gli ebrei faticavano a credere nelle promesse di Dio, perché tutto era crollato. Allora questo Abramo che fa queste domande a Dio, che in fondo un pochino mette in dubbio, lo vedremo, quello che Dio gli ha promesso, ecco, fa agli ebrei a Babilonia ritrovare un po' di fiducia, perché se Abramo è il padre della fede, ecco che allora anche lui ha avuto un dubbio. La seconda parte, dai versetti 7 alla fine del capitolo, invece è il protagonista è sempre presente Abramo, ma il protagonista è più Dio. E questa è una tradizione, un testo che viene da una tradizione sicuramente molto molto antica. Probabilmente è la più antica che riguarda un'alleanza nella Bibbia. Abbiamo incontrato già, ecco, nei vari episodi fino adesso della chiamata e dell'esperienza di Abramo, diverse notazioni cronologiche. La prima viene subito, si dice quando Abramo parte a 75 anni. Poi si raccontano tutta una serie di vicissitudini e alla fine, nel capitolo 16, si era detto che erano passati 10 anni da quando Dio aveva per la prima volta incontrato Abramo. Allora, forse il motivo per cui Dio inizia a rivolgersi ad Abramo con quelle parole che anche a noi ci piacciono tanto, non temere, e forse questo è proprio perché Dio sa di dover rassicurare Abramo. Abramo non ha bisogno però di una rassicurazione in fondo a livello umano, no? Degli avvenimenti della vita, perché ci ricordiamo, aveva vinto la guerra contro i 4 re, era stato benedetto da Melchisedec, aveva fatto un'alleanza con il re di Sodoma, quindi non ha nulla da temere per sé e per la sua famiglia a livello, se vogliamo, politico-geografico e di vita materiale. E allora, ecco, forse Dio sa che c'è qualcos'altro, che c'è questo qualcos'altro che Abramo teme, cioè la perdita della speranza. Abramo sta perdendo la speranza e la fiducia nella promessa di Dio. Allora per questo Dio interviene e lo invita a non temere, a non scoraggiarsi, se vogliamo. E ancora una volta vediamo, già nel versetto 1 di questo capitolo, come è Dio che prende l'iniziativa e prende l'iniziativa di incoraggiare, di rassicurare Abramo. Quindi Dio continua a rivolgere la sua parola ad Abramo e continua a fargli, a rinnovargli la promessa. Dio gli dice prima non temere e poi rafforza questo: io sono il tuo scudo. Quindi non c'è niente che ti può, diverse volte nell'Antico Testamento si parla di Dio come uno scudo, e lo scudo era nell'armatura, nell'equipaggiamento del soldato antico, prettamente l'arma di difesa. C'erano armi di offesa, ovviamente era la spada, era la lancia, e poi c'erano armi, elementi di difesa, che ovviamente era l'elmo, la corazza, ma in antichità soprattutto lo scudo. E allora dire che Dio è lo scudo significa dire che Dio difende, che Dio protegge la vita dell'uomo e quindi di Abramo. Quindi vuol dire che Dio si prende cura. E allora, se però, come abbiamo detto precedentemente, Abramo si era sempre limitato ad ascoltare e a obbedire, ora qui però risponde alla parola che Dio gli rivolge e instaura un dialogo con Dio. Vedremo adesso da questo capitolo in poi che in fondo si sta preparando, sta crescendo, se vogliamo, questo dialogo e questa relazione tra Dio ed Abramo, che porterà Abramo, vedremo nel capitolo 18, a poter fare quella intercessione per Sodoma e Gomorra, che lo mostra proprio come un interlocutore di Dio, quasi, se così si può dire, a pari di Dio, che ha preso una fiducia, una confidenza in Dio, che può arrivare fino, ma parte da qui, da questo, qui comincia a dialogare Abramo con Dio. E la cosa, ecco, che cosa dice Abramo? Nel versetto 2, no? Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Qui dice due cose. La prima è che non ha un figlio. Ma il problema di Abramo non è che lui non ha avuto un figlio, ma il problema è che lui non potrà avere un figlio. Lui ormai ha perso la speranza di poter avere un figlio. Quindi la paura di Abramo è per il futuro. Paura, ma anche delusione e amarezza, perché la parola di Dio sembra non essere andata a buon fine per lui. E allora, ecco, Abramo domanda: che cosa mi darai? Che cosa mi darai, Signore? E qui Abramo, guardate, proprio comincia da qui, proprio a essere il padre nella fede. Perché qui Abramo è proprio uno di noi, perché non è più propenso Abramo ad attendere una risposta da Dio. E lui comincia, diciamo, cerca una soluzione, che ancora una volta era una soluzione che veniva praticata comunemente, cioè quella, se non c'era un figlio, di designare un servo quale erede. E questo però toglie la speranza ad Abramo. Tutto nella vita di Abramo sembra non lasciare più spazio alla speranza, e Abramo si lamenta con Dio. E quindi il problema, la difficoltà della fede arriva qui adesso anche per Abramo. Se ci pensiamo, fino adesso abbiamo incontrato problemi di Abramo, cioè lui ha cercato di ha avuto problemi con gli uomini, con il suo rapporto con Sara, con il faraone, con i re, che abbiamo incontrato l'altra volta, abbiamo visto. Adesso il problema è Dio, il suo rapporto con Dio comincia a essere. noi penso, almeno a me sì, ci rincuora il dubbio di Abramo, come ci rincuora il dubbio di altri personaggi biblici. Quante volte troviamo persone che hanno dubbi, hanno difficoltà. E allora questo ci dice una cosa, che la Bibbia ci presenta la fede non come una passeggiata, ma sempre come qualcosa di aspro, più simile a una lotta che a una consolazione tranquilla e rassicurante. Abramo ci mostra come la fede è fatta di domande. Domande quindi che nascono dall'oscurità, dall'incomprensione. Domande che nascono dalla necessità di attendere. Noi spesso demonizziamo il dubbio, no? I dubbi sono visti come qualcosa di negativo. Vorremmo, sia nella fede sia nella vita, avere solo certezze. Ma la cosa interessante, bella, è che Dio non si scandalizza dei dubbi di Abramo e gli dà dei segni per aiutarlo nella fede. Dà dei segni che aiutino Abramo ad entrare in una relazione di fiducia con Dio. Allora, questo ci dice una cosa, che in una relazione di fiducia i dubbi non sono di ostacolo, ma fanno progredire nella relazione. Dio si mette, diciamo, allo stesso livello di Abramo, scende per dialogare con Abramo, quindi con l'uomo. E la preoccupazione espressa da Abramo verso il futuro che si manifesta in questo dubbio, inizialmente è di Abramo chiede che cosa mi darai e poi ecco che mette di fronte Dio a come lui vive ciò che sta succedendo. Abramo dice: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Abramo vive così la promessa di Dio: tu non sei stato capace di darmi un figlio, la tua promessa con me è fallita, non ha raggiunto lo scopo, non si è realizzata, non è diventata realtà, è rimasta una vana promessa. Dio aveva promesso una discendenza e ora si vede costretto a scegliere come figlio un domestico. Quindi Abramo qui dice tutta la sua delusione e la sua convinzione che lui non potrà mai avere una discendenza e un figlio. E forse proprio per questo scoraggiamento di Abramo, lui è riuscito a avere il coraggio di rispondere a Dio, di obiettare a Dio. Abramo non chiede, non cerca altre ricchezze, altra prosperità, ce n'ha in abbondanza, anche perché non sa a chi darle, non sa, non ha uno scopo per cercare la prosperità. Dio gli ha promesso più volte una discendenza, ma questo non si è realizzato. E Abramo adesso è di fronte, sta vedendo, ha di fronte il limite del tempo, il suo limite, che è il tempo. Appunto è anziano, c'è la sterilità. E allora ecco, proprio quando Abramo comincia a entrare nella paura del tempo che passa, nella consapevolezza del limite che lo sovrasta e quindi nel dubbio rispetto alla promessa di Dio, a proprio a questo punto Dio risponde e dice: uno che uscirà da te sarà uno nato da te, sarà il tuo erede, dice Dio nel versetto 4. E questo lo unisce a un segno. Come dicevo, Dio non solo rinnova la promessa, ma accoglie il dubbio di Abramo e risponde con un segno, gli dà un segno. La nostra fede, noi spesso abbiamo bisogno di segni, di qualcosa che ci aiuti in questo, passare alla fiducia in Dio. Che cosa ha fatto l'angelo a Maria quando gli ha detto: vedi, tua cugina Elisabetta, che era sterile, è incinta e tra 3 mesi partorirà? In fondo ha dato un segno, ha sostenuto la fede di Maria, in quel momento in cui doveva avere una fiducia enorme. Noi anche abbiamo sempre bisogno di questo. E Dio non si scandalizza di noi e dà questo segno. È chiaro, bisogna accogliere però i segni che Dio dà, perché tante volte noi che cosa facciamo? Vogliamo un segno, però vogliamo dire anche a Dio qual è il segno che ci dovrebbe dare, no? Ecco, a parte che Dio fa anche quello a volte, perché se si pensa a Gedeone, il vello, no? La rugiada sul vello, la rugiada fuori dal vello, e Dio a volte fa anche questo. Qui dà un segno semplice. Il segno è il cielo stellato, però importantissimo è anche quello che dice Dio. Dice: poi lo condusse fuori. Dio fa uscire Abramo a vedere le stelle, il cui numero sterminato rappresenta proprio l'immensità della sua discendenza. Però non dice da dove, lo condusse fuori, da dove? Da che cosa lo conduce fuori Dio Abramo? Fuori, possiamo dire, dalla sua paura, fuori dal suo pessimismo, dal suo scoraggiamento. E sicuramente lo conduce fuori dalla condizione di sterilità in cui si trova lui e sua moglie. Altro elemento importante qui è la notte. Siamo di notte, ovviamente, perché non lo dice, però se c'è il cielo stellato siamo di notte. Quindi la notte è il tempo nell'Antico Testamento, ma anche poi nel Nuovo, delle visioni. È un tempo che Dio usa, diciamo, per superare, per rompere la barriera tra l'umano e il divino, perché è anche il tempo in cui l'uomo è nel silenzio, di solito nella solitudine, no? E invita appunto Abramo a contare le stelle. Ciò che uscirà dalle tue viscere avrà queste dimensioni, cioè non avrà limite. Quindi contare la discendenza di Abramo è come tentare di contare il numero delle stelle, come nel capitolo 13 avevamo visto, sarebbe stato tentare di contare i granelli di sabbia sul mare. È impossibile contare le stelle, non lo so se, non credo, no, non credo neanche che ora con telescopici possano riuscire, anche perché casomai si potrebbe contare quelle che si vedono, ma non quelle per tutte quelle che ci sono. Non si possono contare le stelle, questo è un dato di fatto. È un dato di fatto altrettanto incontrovertibile, secondo appunto quello che dice Dio, è che non si possa contare la discendenza di Abramo. Come è certo, è certamente vero che non si possono contare le stelle, così è altrettanto vero che non si potrà contare la discendenza, la numerosa discendenza di Abramo. Tale, dice Dio, sarà la tua discendenza. Ecco, e questa è la risposta di Dio a quello che aveva detto Abramo: a me non hai dato una discendenza. Quindi Dio si contrappone alla parola e al dubbio, al pessimismo di Abramo. E lo sguardo è rivolto al cielo. Prima Dio aveva invitato Abramo a guardare la terra per contare i granelli della sabbia, adesso invece invita Abramo ad alzare lo sguardo, rivolgere lo sguardo al cielo, come per dire, ecco, il cielo è la mia dimora, ecco, io farò questo, io sono il Signore, creatore del cielo con tutte le sue stelle, e io posso creare da te una discendenza innumerevole, come dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni, no? Dio può far nascere figli di Abramo da queste pietre. E forse, ecco, Abramo qui comincia a rinunciare al suo piccolo desiderio di un figlio per entrare nell'accettazione del dono di Dio, che sorpassa il suo desiderio. Abramo adesso torna a dire sì a Dio, torna ad affidarsi a Dio, oltre ogni speranza, in maniera forse irragionevole, ma tenace. Quello dirà San Paolo: sperò contro ogni speranza. E questo, ecco, lo rende il padre della fede, l'immagine universale della fede. Guardate che Abramo diventerà, nella consapevolezza del popolo ebraico, appunto il padre del popolo, proprio al momento dell'esilio in Babilonia, perché prima c'era più l'aspetto proprio etnico, no? Delle tribù, quindi il padre era più Giacobbe, no? Era individuato in Giacobbe, che era il padre delle 12 tribù. Quando nell'esilio, in fondo, la fede anche di Israele diventa più universalistica, cioè si rendono conto della propria missione di essere il popolo di Dio per tutti i popoli, ecco che allora, ecco, Abramo diventa il padre del popolo nella prospettiva di una discendenza molto più ampia, che è l'umanità. Abramo diventa allora il capostipite di questa generazione infinita di figli, che sono tutti gli uomini. E punto centrale di tutto questo capitolo, di questo episodio, è il versetto 6. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Questo versetto è una specie di interpretazione teologica di tutto ciò che stiamo dicendo, di tutto ciò che dice questo testo. Abramo sceglie di nuovo e sceglie di rischiare sulla parola di Dio, confida in Dio e consegna a se stesso e il proprio futuro a questo Dio. Allora qui nasce il nuovo vero sacrificio da offrire a Dio, che non è gli animali, dopo vedremo, infatti subito dopo c'è questo episodio sugli animali che è molto interessante che sia posto proprio qui, perché ciò che occorre, ciò che c'è da offrire a Dio non sono animali, non sono ma è l'atto di fede, è la fede, è il credere. Abramo diviene giusto, cioè fedele all'impegno dell'alleanza che lo lega a Dio, proprio per la sua fede. La seconda parte del versetto, cioè quello che noi abbiamo qui tradotto, che glielo accreditò come giustizia, in realtà c'ha un problema nella traduzione, può essere tradotto in due maniere diverse. Letteralmente il testo ebraico dice così: e accreditò ciò a lui giustizia. Il problema sta in chi accredita quello che viene accreditato e a chi è accreditato. Allora, se la frase, il soggetto della frase è Dio, è quello che noi abbiamo. Dio glielo accreditò come giustizia. Quindi ciò che è accreditato, quindi sarebbe la fede di Abramo. Viene accreditato come atto di giustizia la fede di Abramo, e questa è la scelta tradizionale e che fa appunto anche la Shei, il nostro testo. Invece, però nel testo ebraico non è specificato chi è il soggetto. Il soggetto potrebbe essere anche Abramo. E se il soggetto è Abramo, allora la frase sarebbe: Abramo gliela considerò come un atto di giustizia. Cioè, Abramo reputa giusta, cioè valida, la promessa che Dio gli ha rinnovato. Quindi sarebbe un sottolineato l'atto di fede di Abramo. È Abramo che considera giusto, cioè fedele, la promessa di Dio. Dopo vedremo perché questo è importante, ci ritorneremo. E dice il testo che Abramo credette, soffermiamoci un attimo su questo. Questo è il verbo della fede, è il verbo aman in ebraico, che da cui viene la nostra parola amen. Per questo soffermiamoci un attimo, perché forse è una parola che noi diciamo tantissime volte, ripetiamo in continuazione, però forse tante volte senza pensarci, no? Ecco. Il verbo aman, credere, indica un basarsi su una roccia stabile, costruire sulla certezza e non sull'ipotesi, sulla fiducia e non sul dubbio. Quindi l'Amen esprime proprio l'abbandonarsi a Dio. Ogni volta che noi diciamo Amen, diciamo a Dio sì, io credo in te, io mi poggio la mia vita su te che sei una roccia incrollabile. Quindi è l'atto di fede di Abramo, perché qui c'è una forma verbale di ebraico particolare, va bene, però dice una cosa importante, che l'atto di fede di Abramo non è un'azione puntuale, una volta per sempre, ma è un'azione che viene ripetuta, un'azione continuata. Quindi Abramo non credette e basta, ma continuò a credere, ma rinnovò sempre questo atto di fede. E c'è poi dopo l'altro elemento di questo versetto, che è il verbo accreditare, che glielo accreditò come giustizia. Questo verbo è il verbo che viene usato quando qualcuno, nell'Antico Testamento, quando qualcuno va a fare un sacrificio il sacerdote deve, come si può dire, come certificare la validità di quel sacrificio, cioè che è stato fatto nel modo giusto, rispettando le regole della legge, rispettando tutto quello che doveva essere rispettato. Ecco. Allora, quel sacrificio viene accreditato a chi l'ha fatto, a chi l'ha compiuto, per ricevere la ricompensa di Dio. Il sacrificio si fa per ricevere qualcosa da Dio nell'Antico Testamento, no? Allora c'erano delle norme da rispettare. Chi era che controllava che fossero rispettate? Era il sacerdote. Allora quando il sacerdote accreditava un sacrificio come giusto, significa che quel sacrificio è stato fatto nella maniera dovuta e quindi quella persona che l'ha fatto ha diritto, riceve quello che vuole, quello che il motivo per cui ha dato la ricompensa appunto da Dio. Allora la giustizia di Abramo non è fare un sacrificio. Qual è il sacrificio perfetto che fa Abramo? È la sua vita. Il sacrificio accreditato ad Abramo è la fede, cioè la sua scelta quotidiana e costante di vivere secondo la parola che ha ricevuto da Dio. Quindi quello di Abramo è un culto, se volete, noi oggi si potrebbe dire esistenziale. Abramo è giusto non perché moltiplica le sue opere, le sue offerte in sacrificio, ma per l'offerta della sua fede. Abramo è giusto perché è entrato nella logica di Dio ed è sempre in ascolto del suo progetto. Questa relazione con il sacrificio, che è implicita in questo verbo, accreditare, è più chiara nel brano seguente, nel secondo brano del Salmo, sì, questi giorni. Nella seconda parte del capitolo 15 della Genesi. E adesso ci troviamo davanti un brano molto suggestivo, che sicuramente noi tutti conoscevamo anche prima. E fa questo brano riferimento ad una tradizione sicuramente molto antica, che risale sicuramente all'epoca dei patriarchi. E qui continua il dialogo tra Dio e Abramo. E si trasferisce però non più in un dialogo di parole, ma in un dialogo di azioni, se vogliamo. In questo senso, dalle parole ai gesti, e poi dai gesti di nuovo alle parole. Questa è la dinamica costante della rivelazione di Dio all'uomo. Gesti uniti alle parole. Questo dice la Dei Verbum al numero 2. E qui lo troviamo in questo capitolo. C'è un dialogo, ci sono delle parole che vengono scambiate, ma poi dopo c'è un'azione anche che viene scambiata. E l'azione parte proprio dall'esigenza di Abramo, di avere una prova, di avere una verifica. Richiesta che il Signore considera pienamente legittima e per la quale si impegna. Abramo chiede quindi un segno e noi ci possiamo domandare se è legittimo chiedere un segno. Chiedere un segno non è indizio di incredulità, non va contro la fede, ci possiamo domandare. Ma svariati episodi dell'Antico Testamento ci dicono che non è sempre sbagliato chiedere un segno. Appunto lo chiede Abramo, ma lo chiede Gedeone, come dicevo, no? Lo chiederà il re Ezechia e altri. Perché tutto dipende dalla ragione per cui si chiede il segno. L'uomo è chiamato ad aderire a Dio con tutto il suo essere, con tutto se stesso. Quindi anche attraverso la sua razionalità, anche se poi la decisione finale della fede chiede sempre l'accettazione di un rischio, ma la fede impegna tutte le facoltà dell'uomo, quindi credere e comprendere non si respingono, non si escludono, ma si compenetrano, anche nell'atto di fede. Nella fiducia in Dio, l'uomo sperimenta che avere fiducia è ragionevole. Ora, non voglio addentrarmi troppo su questo perché, insomma, voglio dire, ci sarebbe da parlare ore, no? Ma questo è importante. In fondo la fede abbraccia tutto l'uomo, tutto il nostro essere, e quindi anche la nostra ragionevolezza, che porta agli estreme conseguenze, a una conseguenza appunto che va ad accettare il rischio, ecco, di una fede che chiede fiducia in Dio. La fiducia e la razionalità portano, ecco, si radicano nella pienezza di valore della realtà, no? Della realtà a cui io do la mia fiducia. Allora, in questo senso, chiedere un segno è legittimo, no? Perché dare fiducia a Dio, entrare nella fede, quindi ricevere la fede come un atto di giustizia che io compio, non va contro la ragionevolezza, la comprensione, non è qualcosa di assurdo, ecco. Qual è il segno che Dio dà? Anche questo è interessante, no? Perché questo rito che viene descritto qui è proprio, è né più né meno il modo in cui si stipulava un patto, un'alleanza fra due parti nell'antico vicino Oriente, ecco, al tempo appunto dei patriarchi. Cioè Dio prende qualcosa dell'esperienza comune umana, ciò che esisteva, e lo usa per esprimere il segno della sua promessa. Non so se questo è importante, perché noi pensiamo a volte che Dio sia fuori dalla nostra esperienza, sia fuori o agisca sempre in maniera strana, non lo so, ecco. Qui Dio prende qualcosa che esisteva nella comune esperienza dell'uomo e lo usa per inserirci il segno della sua fedeltà. E quello che viene fatto qui, appunto, è un rito di alleanza, non è in realtà un sacrificio, ma è qualcosa che sono dei gesti che indicano un impegno. E quello che qui abbiamo alcuni elementi importanti. Abbiamo letto, Abramo prende questi animali, li divide in due, non divide gli animali piccoli, e poi aspetta. A un certo punto c'è questa immagine strana, che poi vedremo, gli uccelli rapaci calano su quei cadaveri e Abramo li scaccia. Poi un torpore cade su Abramo, un terrore, e il Signore passa e come un fuoco e consuma questi animali. L'elemento che sappiamo fondamentale qui è che solo Dio passa attraverso gli animali, solo Dio si impegna con il giuramento, mentre Abramo sta solo a guardare. Quindi alla fede di Abramo si associa la certezza di un impegno unilaterale di Dio. L'alleanza è un dono, per questo è una libera e gratuita iniziativa di Dio, e quindi questa alleanza non verrà mai meno, perché non è l'uomo a impegnarsi, che è fragile, instabile, infedele, ma è Dio, il fedele per eccellenza. All'uomo è chiesto solo di accogliere nella fede questo dono. Il rito però è preparato da Abramo, quindi tutto avviene tramite un'azione dell'uomo. L'impegno lo prende Dio, ma c'è sempre una azione dell'uomo. Senza questa partecipazione di Abramo, senza la partecipazione dell'uomo, la fede rischia di diventare magia o fideismo. Oppure l'uomo diventa un automa in mano, un burattino, in mano a Dio. Sicuramente l'alleanza è squilibrata verso Dio. Su Dio cade l'onere della fedeltà, ma non è un monologo. Alla grazia di Dio, al dono di Dio, corrisponde l'accettazione operosa dell'uomo. C'è sempre una collaborazione. Il rituale che esisteva era quello che, se appunto si dividevano questi animali, i due contraenti passavano nel mezzo e era una specie di giuramento imprecatorio che diceva: mi succeda come è successo a questi animali se io non sarò fedele all'alleanza che stiamo stipulando. E era interessante perché di solito, ovviamente, in queste alleanze erano di solito alleanze tra due re, e c'era uno che era più potente e uno che era meno potente. Quindi quello meno potente prometteva fedeltà a quello potente e quello potente prometteva protezione. E qui è il contrario. È Dio che è il potente, che è il forte, che è l'altissimo, che è l'onnipotente, che si impegna, che passa nel mezzo. Abramo semplicemente obbedisce. Il Signore si compromette in questo patto e vi rimarrà fedele per sempre, non ritratterà mai. Potremmo ora anche sottolineare come questo, il torpore che cade su Abram è lo stesso, è usata anche la stessa parola, tardemà, che cade su Adamo quando Dio crea la donna. Quindi è il torpore che prende l'uomo quando Dio agisce, appunto Adamo, qui Abramo, ma poi sarà lo stesso che prenderà Pietro, Giacomo e Giovanni sul Tabor, vi ricordate, no? Si addormentano improvvisamente, perché l'opera di Dio supera la percezione dei sensi dell'uomo. E arrivano questi avvoltoi, animali che sono attratti dalla carne morta, cade un terrore che indicano lo smarrimento dell'uomo quando Dio appunto si fa vicino. Il testo è chiuso dall'ultima promessa di Dio. È cominciato con la promessa della discendenza, finisce con l'altra grande promessa di Dio, che è la terra. E anche questa promessa è una promessa che non verrà mai meno. È interessante perché qui viene descritta un'estensione della terra che è quella che sarà al momento del regno di Salomone, che è il massimo dell'estensione del regno di Israele. E il dono della terra è Dio stesso, è il dono di Dio stesso per Abramo. Perché Abramo accetta, è l'uomo che accetta di entrare in relazione con Dio, che però gli chiede continuamente tagli, gli chiede in libertà di liberarsi da ogni legame con la sua patria, con la casa paterna, con ogni potere, per essere un pastore, cioè per essere uno che ha cura delle creature. Dio educa Abramo a diventare libero da ogni possesso, prima di tutto dal possesso, fondamentalmente dal possesso delle persone. E questo sarà indicato chiaramente nel cambiamento di nome, perché Sarai vuol dire mia principessa. E quando gli viene cambiato il nome diventa Sara, cioè perde il pronome possessivo. E allora la fecondità nascerà da questa relazione libera, che non sarà più un possesso. E i figli saranno un dono ricevuto, no? Non un'ansia del futuro. E questo dice un'altra cosa, che per poter ricevere noi dobbiamo essere, siamo chiamati a essere liberi da ogni possedimento. Per poter ricevere occorre essere liberi. E Abramo ha rinunciato a possedere materialmente una terra, perché Abramo sarà sempre nomade, sarà sempre forestiero, ricordiamoci, lui non possederà mai la terra. La terra sarà concessa alla sua discendenza, dice qui Dio, ma lo sarà solo quando la sua discendenza tornerà in quella terra dopo la schiavitù. Dice, i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro, saranno schiavi, saranno oppressi per 400 anni, poi in realtà saranno molto, no, saranno sì 400 anni. Allora, la promessa comincia in Canaan e finisce in Dio. In questa scena, che rievoca un patto fatto, stipulato secondo questa antica liturgia, Dio solo si impegna a pagare di persona ogni infedeltà, abbiamo visto, all'uomo, ad Abramo, oppresso dal torpore, da questo oscuro terrore davanti a Dio, non resta altro che un compito, cacciare gli uccelli, è l'unica cosa che fa Abramo, cioè cacciare tutto ciò che vuole rapire la parola da Abramo, vuole rapire la promessa di Dio per un futuro vissuto nella libertà, nella liberazione, attraverso però una passione, un tagliare